2004, nel 2005 ancora più vecchio. Quindi nel frattempo siamo riusciti a far uscire un manuale un po' più corposo sull'ergonomia cognitiva, però sì, quello è un libricino al quale tengo moltissimo. Allora, progettare l'interazione. Perché progettare l'interazione? Perché fondamentalmente il mio mestiere lo considero quello, non progettare sistemi, ma progettare forme di interazione tra individui e tecnologie. Il termine ergonomia cognitiva non so quanto sia comune, sia familiare a tutti voi. Noi quando sentiamo la parola ergonomia spesso associamo il termine ergonomia alla sedia, al mouse, a oggetti che riguardano l'interazione fisica. Prima di arrivare a manipolare un oggetto, però, se ci pensate, prima ancora di premere un pulsante, noi dobbiamo percepire quel pulsante, dobbiamo prestare attenzione a quel pulsante, dobbiamo prendere decisioni, elaboriamo quell'informazione, prendiamo decisioni, programmiamo l'azione. Guardate quante cose arrivano prima della componente fisica. Questa componente, che è la componente cognitiva, la componente psicologica, è la componente che dovremmo che prendiamo in considerazione in questa circostanza, è quello di cui occupo, su cui faccio ricerca, è quello che insegno. Per farvi un esempio degli aspetti che sottendono poi questo tipo di ricerca, vi capirà mai di sbagliare accendendo il fornello del gas? A quanti di voi capita di sbagliare l'associazione? Su, anche io, quanti? Io ho la stessa cucina da 15 anni e continuo a sbagliarmi, sono particolarmente stupido? Non penso che riguardi la mia stupidità, penso più che altro che manchi qualcosa a questa interfaccia. Cosa manca? Manca un'associazione coerente tra la manopola e il fornello. Okay? Ti capiterebbe di sbagliare in una circostanza del genere? Eh no. Perché? Perché c'è un mapping coerente e soprattutto un mapping naturale tra la manopola e il fornello. Sinistra da sinistra, centro dal centro, destra a destra. Non sono considerazioni di senso comune queste. Queste derivano, possiamo farle derivare, da quella che viene definita come scuola psicologica, la psicologia della Gestalt. Psicologia che si è occupata della percezione di come gli esseri umani percepiscono. Noi abbiamo il nostro sistema nervoso centrale, per derivazione il nostro sistema cognitivo, è orientato a percepire le forme, le relazioni fra le forme in un certo modo. E possiamo beneficiare di questi aspetti nella progettazione. Jeff Raskin, che per chi non lo sapesse è il signore che c'è dietro la progettazione del Macintosh, che è venuto a mancare qualche anno fa purtroppo, era un profondo conoscitore della psicologia cognitiva, un ingegnere che conosceva benissimo la psicologia cognitiva e che l'ha utilizzata per progettare i sistemi. Siete mai domandati per quale motivo? Chi di voi usa Mac? Chi di voi usa un Mac? I Mac, avete notato che hanno la barra del menu, dov'è? Non è sulla finestra che aprite, ma è sempre in alto. Perché è sempre in alto? Secondo voi perché è sempre in alto? Cosa accade quando sbattete il puntatore del mouse lungo uno dei bordi? Che si ferma lì. Quindi la corsa, qualunque sia la velocità, arriverà sempre a quel menu. Quindi renderà molto più facile l'interazione. E questa informazione la deriviamo dalla legge di Fitts. Legge di Fitts che ci dice che la velocità di movimento, c'è un rapporto tra la velocità di movimento e il rapporto che esiste tra l'ampiezza del target da raggiungere e la velocità di movimento. Sono conoscenze psicologiche. Fitts è uno psicologo, capitano dell'aeronautica militare americana e psicologo. È stato quello che si è occupato della progettazione dei deck dei velivoli. Quindi le conoscenze psicologiche sono state introdotte nella progettazione a partire dagli anni 80 per cercare di modificare il modo in cui le persone interagiscono con i sistemi e rendere più semplice l'interazione. Parliamo in questa circostanza di usabilità dei siti web. Non è un vezzo. Non è che usabilità dei siti web perché è carino parlare di usabilità dei siti web. Oggi buona parte delle attività che noi conduciamo passano attraverso il web. Pensate a dove avete acquistato l'ultimo libro, dove avete prenotato l'ultimo volo. Dov'è che avete cercato informazioni di carattere medico, uno degli sport preferiti degli utenti di Google? Se mettete due sintomi a caso esce un tumore, qualunque cosa, mal di testa e prurito all'alluce, sicuramente uscirà un tumore di qualche tipo. Mai utilizzare Google per le ricerche di carattere medico. Quindi dicevo, oggi non è più un vezzo, non è più una cosa accessoria avere un sito internet, oggi è una modalità di interazione, è probabilmente la modalità di interazione principale degli utenti, che dobbiamo tenere in considerazione. E gli utenti come possiamo cercare di rendere più facile la vita agli utenti? Costruendo un ponte che va da A a B. Un ponte che va da A, che è la richiesta dell'utente, a B, il risultato della ricerca. Google è il sistema per antonomasia che fa questa cosa. Noi gli mettiamo una domanda, ci fornisce una risposta, ma non tutti i siti internet possono essere realizzati in questo modo. Quando pensiamo a un sito di una pubblica amministrazione, noi dobbiamo pensare a quelle che sono le domande degli utenti. Gli utenti non vogliono vedere l'organigramma aziendale. Gli utenti hanno una domanda in testa: come ottengo il duplicato del codice fiscale? Come faccio a cambiare residenza? Le graduatorie dell'asilo nido dove vengono pubblicate? E questo è quello che vogliono sapere gli utenti. E dobbiamo cercare di trovare un modo per rendere facile l'accesso a queste informazioni. E questo riporta a uno dei temi caldi per me, vado a dire, e che mi mette in qualche modo in contrapposizione. Oggi sentiremo molto parlare di usabilità a basso costo. Io sono uno di quelli che si è sempre schierato contro la discount usability. Questo non significa che sono contrario all'idea che si possono fare le cose in economia, ma il concetto di discount usability, così come è stato proposto da Nielsen, è un processo che a me non piace molto. Perché? Perché parte dal presupposto che l'usabilità sia una proprietà degli artefatti. A me questa idea non piace. L'usabilità è una proprietà dell'interazione tra utenti e artefatti. Perché questo? Perché usabile può essere per chi usa l'oggetto. Perché c'è una lavatrice lì sullo sfondo? Perché un esempio che faccio tipicamente è quello della lavatrice. Io non so fare la lavatrice. Sono stato abbastanza fortunato nella mia vita, qualcun altro l'ha fatta per me. Non sono un buon utente per chiedere informazioni sull'usabilità di quel dispositivo. Eppure buona parte delle ricerche che vengono condotte impiegando metodi di discount usability vengono condotte utilizzando esperti che tipicamente possono non essere degli utenti di quel determinato sistema. Noi partiamo invece dal presupposto che l'usabilità, informazioni sull'usabilità debbano essere richieste agli utenti stessi. Anni fa, nel 1997, il tempo passa in fretta quando ci si diverte, cominciamo a sviluppare Usability Evaluation, vale a dire un questionario, USE per gli amici, che è una fantasia al potere ovviamente, perché con questo nome, che partiva dal presupposto, partì da una serie di interviste a utenti reali di siti internet. Tu immaginate, 1997, si affacciavano i primi siti internet di un certo livello nel nostro paese, non c'era molta tradizione di interazione con i siti internet, e quindi per noi era importante capire che cosa significava per le persone l'interazione con i siti internet. Raccogliamo tante informazioni al riguardo e generammo una serie di item, una serie di affermazioni che diventarono un questionario, il questionario USE per l'appunto. E il modello USE, che fa riferimento a adesso in questa ultima forma, la forma 2.0, che è la forma che è stata sviluppata negli anni, noi non ci siamo mai fermati con lo sviluppo, abbiamo continuato a raccogliere dati e a fornire sviluppi successivi dello strumento, consta oggi di 19 item, 19 affermazioni. Misura l'usabilità lungo tre dimensioni che non provengono da nostre considerazioni teoriche, provengono da quelle che sono le aggregazioni dei dati. Quindi a partire dalle affermazioni che noi ricavammo un tempo e dei dati che siamo riusciti a risalire a quelle che sono le tre dimensioni. Vedremo a breve che cosa sono. E abbiamo un numero minimo di 30 utenti per ottenere delle stime stabili. Questi dati, 19 item, le tre dimensioni, i 30 utenti, non sono considerazioni di comodo, provengono da risultati di ricerca scientifica, di decine di articoli che sono stati pubblicati su questo argomento. Mi ricordo quando uscì il libro di Maurizio Boscarol, Ecologia dei siti web, lui fece un'osservazione riguardo a USE, disse: ah, interessante che ci sia uno strumento italiano che è stato sviluppato in Italia, eccetera, così, però 70 item sono troppi da fare online. Effettivamente aveva ragione, ma il nostro obiettivo non era quello di andare ad aggredire direttamente un mercato che a quel tempo peraltro nemmeno esisteva, ma avere uno strumento di connotato scientificamente e che potesse fornire delle informazioni rispetto all'usabilità dei siti internet. Col tempo siamo venuti incontro a quelle che erano le esigenze poi degli sviluppatori, dei tester, degli esperti di usabilità, e quindi abbiamo progressivamente condotto ulteriori studi per ridurre la complessità degli item mantenendo la forza esplicativa di queste tre dimensioni, che originariamente erano quattro. 30 utenti, siamo riusciti a pervenire a questo numero minimo, perché un'altra delle domande che le persone ci facevano tipicamente era: ma quanti utenti devo prendere per ottenere una stima di usabilità? E al tempo utilizzavamo un criterio occhiometrico, vale a dire, vabbè, prendi un centinaio di soggetti, così fai, hai anche abbastanza soggetti per fare un'analisi fattoriale eventualmente, una tecnica statistica che in qualche modo poteva essere utile, che è basato molto sulla numerosità dei soggetti per item, quindi poteva essere utile prendere 100 soggetti. Però la domanda era sensata, perché quando si fa valutazione a basso costo, appunto a questo punto vale la pena introdurre questo aspetto, l'aspetto di economia se vogliamo, quindi quanto, vabbè, in clima di spending review l'economia c'entra sempre, quanto tempo devo perdere, devo investire per raccogliere dati, quanta gente devo invitare a fare il test? 30 utenti non è un numero a caso, è un numero che deriva da analisi che sono state condotte impiegando tecniche statistiche molto sofisticate, in cui abbiamo utilizzato campioni da 500, da 200, da 100 e così via, fino ad arrivare al campione minimo che mostrava tratti di stabilità nella misura, che era quello dei 30 utenti. Quali sono le dimensioni lungo le quali USE fornisce indicazioni sull'usabilità? Questo è un aspetto importante, perché queste sono dimensioni che emergono dall'aggregazione dei dati, dall'aggregazione degli item. Sono la maneggevolezza, la soddisfazione e l'attrattiva. Due parole su queste tre dimensioni, perché poi alla fine emergono queste e non altre, è interessante. La maneggevolezza fa riferimento, poi sono delle etichette, noi le abbiamo chiamate così, ma potevano essere chiamate in un altro modo, ma il significato qual è? La maneggevolezza è l'interazione, rappresenta l'interazione con le proprietà strutturali di un sito. L'architettura dell'informazione, come sono disposte le informazioni, come... se è facile o meno arrivare a destinazione, quanto è facile tornare al punto di partenza e così via. Quindi proprietà strutturali del sito, non le proprietà, ma l'interazione con le proprietà strutturali del sito. Soddisfazione, utilità percepita, quanto il sito viene ritenuto utile, un item in particolare è abbastanza semplificativo, questo sito mi ha aiutato a risolvere un problema che avevo. E quanto è importante questo per siti che poi peraltro sono di pubblica utilità come quelli della pubblica amministrazione? Le persone, questo è noto fin dagli albori della ricerca psicologica nell'ambito dell'human computer interaction, le persone non utilizzano la tecnologia, le persone utilizzano la tecnologia per raggiungere uno scopo. Voi non usate Word, voi usate Word per scrivere una lettera o per scrivere una relazione o per farvi la lista della spesa per quel che vale. Ma ogni volta che è impiegata una tecnologia l'è impiegata per uno scopo, il modo in cui è lo scopo definisce anche il modo in cui interagite, quali sono gli elementi che selezionate per interagire con quel determinato sistema. Scrivere una relazione con un word processor non è la stessa cosa che scrivere una lista della spesa, vi serviranno altre cose, c'è un altro livello di complessità. Potete utilizzare Excel per fare una tabella a doppia entrata oppure impiegare le formule per fare, per implementare tecniche statistiche avanzate. Cambia completamente il setting, cambia completamente l'obiettivo e cambia anche la valutazione di usabilità che fa l'utente. Quindi la soddisfazione è un elemento importante e anche questo è un tratto di molto importante di distinzione con le tecniche di discount usability, che considerano l'utilità sganciata dall'usabilità. Non è vero. Una persona valuta l'usabilità anche e soprattutto passando per la sua utilità, per l'utilità di un artefatto, di un sistema. Arriviamo all'attrattiva. L'attrattiva potrebbe sembrare strano, assurdo, ma stiamo parlando di usabilità, che cosa c'entra il design, cosa c'entra l'aspetto estetico. L'aspetto estetico invece è molto importante. Non è sorprendente che tra i nostri item, nella nostra ricerca, sia emersa questa dimensione. Perché è emersa questa dimensione? È emersa perché è noto che l'usabilità apparente è in grado di veicolare contenuti, informazioni rispetto all'usabilità di un sistema. Foss'altro perché ciò che è bello rispecchia maggiore cura nella progettazione. Kuroso e Kashimura, che non è una parolaccia ma sono due ricercatori giapponesi, hanno studiato questo effetto mettendo a confronto due sistemi, erano due bancomat, uno che avevano le stesse funzioni, mostravano le stesse funzioni, uno esteticamente gradevole, un altro con le stesse identiche funzioni, però non così esteticamente gradevole. Hanno chiesto a un gruppo numeroso di utenti di fare delle ipotesi rispetto alla futura interazione con quel sistema, cioè non gli hanno chiesto quanto è carino, hanno chiesto quanto ti troveresti bene a lavorare con quel determinato sistema. Ebbene, quello più bello otteneva punteggi più alti, più elevati. Non è sorprendente. La cosa che è sorprendente invece, e allora uno potrebbe dire il tuo lavoro è totalmente inutile, ma nella ricerca scientifica dobbiamo dimostrarle le cose, non semplicemente darle per scontate, è che oltre 2000 anni fa un signore di nome Vitruvio allora ha definito quelle che erano le caratteristiche della corretta progettazione. La corretta progettazione di un edificio doveva rispettare tre criteri: firmitas, utilitas e venustas. Guarda caso, rappresentano appunto l'interazione con le caratteristiche strutturali, l'utilità percepita e la gradevolezza. Ultimamente abbiamo iniziato, in realtà da qualche anno, abbiamo iniziato ad utilizzare anche altre tecniche per la valutazione di usabilità. Non sono state oggetto di studio con il nostro progetto, però chissà, magari in futuro potremmo impiegarle. Abbiamo impiegato l'eye tracking, vale a dire la rilevazione dei movimenti oculari. Nella figura è quell'affare che vedete lì, non quella a sinistra ma l'affare a destra, è un sistema che è dotato di un monitor, di una telecamera in basso, quindi un sistema totalmente non invasivo che consente di raccogliere i movimenti oculari mentre la persona guarda sullo schermo, quindi nulla in testa al soggetto, e siamo in grado di far interagire l'utente con il sistema raccogliendo informazioni ad esempio rispetto alle transizioni tra gli elementi di una pagina. E questo è molto importante. Perché è molto importante? Perché, come aveva già dimostrato Fitz molti anni fa quando progettava i suoi sistemi per i dispositivi presenti a bordo di un velivolo, bisogna limitare il numero di transizioni, i movimenti oculari da una parte all'altra di un'area di interesse. Occorrerebbe invece mettere vicini i sistemi che vengono esaminati più frequentemente. Chi di voi ha un minimo di dimestichezza con il volo sa che esiste una T di strumenti che viene continuamente esaminato dal pilota. Ebbene, quella T non è un caso, quella T deriva dagli studi di Fitz. Il fatto che quegli strumenti siano in quella posizione, siano in quell'ordine, deriva da ricerche che erano state condotte da Fitz appunto impiegando i movimenti oculari, con sistemi completamente diversi, molto più invasivi. Oggi possiamo progettare molto facilmente sistemi web cercando di capire dove le persone guardano e soprattutto per quanto tempo lo guardano. Comunque, queste erano soltanto un po' di considerazioni su quello che noi facciamo, quello che è stato il nostro contributo anche a distanza, anche se in coda al progetto. Era soltanto un assaggio delle cose di cui ci occupiamo e di cui si potrebbe parlare. Non voglio prendere molto tempo perché ci sono tanti argomenti interessanti da discutere e vogliamo che ci sia discussione anche in sala, e vi rimando invece al sito use2.it dove potete prendere informazioni sul questionario, dove potete registrarvi per essere utenti del questionario, non utenti che valutano i siti, ma potete voi stessi impiegare il questionario, somministrarlo ai vostri utenti per valutare il vostro sito o siti di altri. Troverete lì tutte le spiegazioni. Abbiamo cercato di automatizzare il più possibile la procedura in maniera tale che oggi con il vostro account potete creare innumerevoli istanze del questionario per valutare altrettanti siti, potete raccogliere i dati, scaricarveli e anche originare un grafico dei risultati. Quindi vi abbiamo reso il lavoro molto semplice da questo punto di vista. E se avete domande sarà un piacere per me rispondermi, questo è il mio indirizzo. Grazie mille per l'attenzione.